Benvenuti su Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato e andranno in onda ogni mercoledì pomeriggio alle ore 14. In questo episodio parleremo di interpretazione dell'esame genetico nell'era del Next Generation Sequencing, il ruolo del neurologo, con la dottoressa Costanza Lamperti e il dottor Guido Prignano. Buon ascolto!
Salve a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Neuropod. Io sono Guido Prignano, neurologo presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, e con me c'è la dottoressa Costanza Lamperti, dell'unità operativa genetica medica e neurogenetica della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che ci chiarirà alcuni dei punti fondamentali del tema di oggi riguardante il ruolo del neurologo nell'era del Next Generation Sequencing. Il contributo di fattori genetici nella genesi delle malattie neurologiche è ormai da lungo tempo riconosciuto. Molti dei primi successi delle applicazioni delle tecnologie di genetica molecolare, infatti, sono associati all'identificazione di geni malattia di disordini neurologici. In tale prospettiva, la recente introduzione nella pratica clinica delle tecnologie di NGS rappresenta una delle innovazioni mediche più significative degli ultimi decenni. Dottoressa Lamperti, può illustrarci l'utilità, l'indicazione ed i limiti dell'utilizzo delle differenti piattaforme di Next Generation Sequencing nell'approccio diagnostico alle patologie neurologiche?
Salve a tutti, io sono la dottoressa Lamperti. Sì, sicuramente negli ultimi anni c'è stato un significativo improvement per quanto riguarda la genetica, la possibilità diagnostica della genetica nell'ambito delle malattie monogeniche in tutti gli ambiti, anche di quelle neurologiche. Sappiamo, attualmente abbiamo a disposizione diverse possibilità e abbiamo diverse piattaforme. Una piattaforma che viene definita il target in NGS, cioè la possibilità di utilizzare dei pannelli genici in cui sono stati selezionati dei geni malattia associati a specifici gruppi di malattie, la possibilità di andare a studiare l'intero esoma e la possibilità di andare a studiare l'intero genoma. Questi approcci diagnostici sono molto importanti e hanno delle notevoli diversità e delle notevoli, diciamo, vantaggi. Per quanto riguarda l'NGS, targeting, i pannelli targeting sono sicuramente estremamente utili, possono essere relativamente rapidi e poco costosi e ci permettono di andare a screenare un grosso numero di geni già noti associati a specifiche patologie, quindi avremo per esempio un pannello epilessie, un pannello atassie, eccetera. A differenza di questi, l'UAS è sicuramente, cioè lo studio dell'intero esoma, è sicuramente più complicato, più lungo, ci vuole un maggior dispendio economico e un maggiore storage, ma dall'altra parte ci permette di andare a identificare anche nuovi geni malattia o di poter studiare geni che in realtà non erano strettamente associati ad una singola malattia. E ancora lo studio dell'esoma è ancora più ampio e complicato e diciamo che ai fini diagnostici può essere usato solamente in uno studio di terzo livello. Quindi per l'approccio diagnostico alle malattie neurologiche monogeniche sicuramente c'è il consiglio di utilizzare come primo il target in NGS, cioè pannelli specifici che ci permettono di screenare quantomeno i geni più frequenti e di passare poi successivamente a uno studio più dettagliato e eventualmente più sicuramente lungo e quindi meno utilizzabile nella pratica clinica, che è quello dell'intero esoma. Nel futuro l'ipotesi potrebbe essere quella di poter utilizzare l'esoma per fare tecnicamente tutto lo studio dell'esoma, ma poi andare a selezionare per uno studio e lo studio e singoli geni o gruppi di geni che ci permettono di dare una diagnosi più frequente ed eventualmente poter poi andare di nuovo sull'esoma nel momento in cui non abbiamo una diagnosi precisa con i geni noti.
E quando è possibile classificare una variante come patogenetica e quindi capace di spiegare il fenotipo del paziente? E soprattutto, relativamente a tale problematica, può illustrarci il ruolo della frequenza delle varianti riscontrate, della segregazione familiare, dell'interpretazione dei dati provenienti da programmi di predizione di patogenicità in silico e soprattutto l'importanza dell'integrazione di tali dati genetici con quelli radiologici, neurofisiologici e neuropatologici?
Sicuramente inizio dall'ultima parte. La relazione, la comunicazione, la collaborazione tra il laboratorista o il genetista e il clinico è fondamentale e ha un'importanza estrema, sia pre-analisi che post-analisi. Pre-analisi perché, proprio come dici tu, le informazioni che vengono fornite sia dal punto di vista del fenotipo, sia soprattutto dal punto di vista della familiarità, sono indispensabili per poi andare ad analizzare e a selezionare i dati che vengono fuori dallo studio NGS, sia su pannelli che su esoma. Quindi sapere con accuratezza la familiarità, la consanguineità diventa fondamentale. E idem le caratteristiche neuropatologiche. Perché? Perché nel momento in cui noi facciamo questi studi, come dicevi tu, possiamo identificare delle varianti già descritte come patogene, che è la prima cosa che viene fatta, e delle varianti non descritte come patogene, quindi dobbiamo capire se sono patogene o no. C'è una flowchart che viene utilizzata nei laboratori, che è andare a vedere in primo luogo qual è il tipo di variante, cioè se la variante produce uno stop della codificazione del gene oppure una variante di senso. Vengono utilizzati, come dicevi tu, dei siti di predizione genica che sono estremamente importanti, che ci dicono sulla base dell'epidemiologia e della frequenza della variante riportata nella popolazione normale e di studi di funzione della proteina e quindi dell'effetto che la variante ha sulla proteina stessa, che ci permettono di identificare varianti come probabilmente patogene o non patogene o sicuramente patogene. Ovviamente i siti di predizione sono su modelli statistici e quindi possono variare tra di loro nell'interpretazione, quindi devono essere utilizzati sicuramente più di un singolo sito di predizione. E una volta che si è deciso che questa variante è verosimilmente patogena, ancora una volta si deve ritornare al clinico, perché sarà il clinico che ci aiuterà a capire se questo gene è effettivamente fitta con il fenotipo clinico o radiologico del soggetto oppure no, e soprattutto che ci permetterà poi di andare a fare quell'esame che è fondamentale per dire se una variante patogena è o no, che è la segregazione sulla famiglia. Quindi tutte le volte che un clinico pensa di fare un'analisi genetica deve poi ipotizzare che ci possa essere la possibilità di eseguire prelievi sui familiari per andare poi a valutare la segregazione della mutazione nella famiglia per capire se ha effettivamente un ruolo patogenetico ed è correla e cosegrega con la malattia stessa oppure se non ha questo ruolo. Quindi direi che la collaborazione clinico-genetista o radiologo, neurofisiologo è assolutamente indispensabile.
E un ultimo aspetto importante è che l'introduzione delle tecnologie di Next Generation Sequence hanno permesso di identificare sempre più frequentemente nuovi geni associati a patologie neurologiche. Ma quali sono i passaggi necessari per validare tali risultati?
Allora, ovviamente non è semplice, qui parliamo di un aspetto che è un po' borderline tra la diagnostica pura e la ricerca. Ovviamente ci si è resi conto con gli studi di whole exome sequencing che le varianti presenti in geni non noti sono tantissime. Quindi c'è tutto un lavoro che da qui inizia per capire se un gene può essere associato a una patologia oppure no. Innanzitutto lo studio del gene, la proteina e l'espressione della proteina nei diversi tessuti. E anche qui diventa fondamentale il ruolo del collegamento con il clinico. Ovvio che una proteina che non è espressa nel sistema nervoso centrale difficilmente potrà essere patogena per una malattia del sistema nervoso centrale stesso. Si farà come sempre, come prima, la validazione delle varianti per capire se le varianti hanno un significato e poi sarà indispensabile eseguire degli ulteriori studi da una parte di tipo epidemiologico, una cosa che viene sempre effettuata nel momento in cui si ha un nuovo gene che potrebbe essere associato a una patologia e confrontarsi con la comunità scientifica internazionale. Ci sono delle piattaforme, quella che utilizza il mio laboratorio si chiama GenMatcher, che ci permette di buttare nella piattaforma il gene e le varianti e di vedere se queste varianti in questo gene sono state già identificate in esomi depositati in queste piattaforme da altri colleghi. Questo ci aiuta a valorizzare un aspetto, un gene, rispetto a non valorizzarlo. È ovvio che se è già stato identificato in un fenotipo clinico simile, saremo più confidenti nell'andare ad eseguire gli ulteriori studi, che sono sicuramente necessari. Saranno quindi necessari poi degli studi funzionali che ci permettono di collegare il gene, la proteina, alla patologia. E questi studi funzionali prevedono la possibilità di avere dei tessuti che ovviamente possiamo avere solo se c'è la collaborazione dei clinici. Lo studio funzionale su cellule o su tessuto, su sangue periferico, quindi dallo studio dell'RNA, dell'espressione della proteina, allo studio della possibilità di dare un rescue, cioè di riattivare la proteina in qualche maniera, per capire quali sono gli effetti di questa mutazione in questa proteina nei diversi tessuti. Quindi sicuramente il ritorno al clinico anche in questo caso per avere del tessuto, del materiale che possono essere anche banalmente dei fibroblasti, è fondamentale. Ricordo che attualmente ci sono delle tecnologie che ci permettono di trasformare il fibroblasto in diversi tessuti, che sono le iPS, e questo ci permette poi di andare a fare questi saggi biochimici o genetici o di espressione su materiale o tessuti derivanti da fibroblasti, ma che poi si differenziano in neuroni, astrociti o quanto tale. Quindi sicuramente i passaggi sono importanti, sono lunghi, quindi non ci si può aspettare un esito rapido, ma ci deve essere anche qui, ripeto, la stretta collaborazione tra chi fa l'analisi genetica e chi vede fisicamente il paziente.
Ringrazio quindi la dottoressa Lamperti per le chiare ed esaustive risposte. Da quello che abbiamo appreso possiamo affermare che le tecnologie di NGS sono da considerarsi fermamente come opzione di scelta per le patologie neurologiche in cui si ipotizza una genesi su base genetica. Ciò risulta facilmente comprensibile per l'odissea diagnostica a cui vanno incontro i pazienti affetti da tali malattie. Allo stesso tempo, tale progresso tecnologico in ambito diagnostico non può prescindere dall'essere affiancato e completato dalle competenze cliniche del neurologo. Nella prossima puntata di Neuropod si tratterà dei modelli organizzativi dello strutto ischemico Mothership or Grip and Ship.
La puntata di oggi è finita. Seguici su www.neuropod.it e stay tuned!